giallarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne
e ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
In fronte a due manette, ma volete mettere un po' neanche a competere. Il ciclone che ci gira intorno quando ci scontriamo, siamo uragano e dammi la mano mentre cerco, ma non ti trovo, no, no, mai vedrò. Dov'è? Mai girare a Roma quando piove, la notte senza luci blu al verano, l'ultima sigaretta del pacchetto. Lo giuro a gente, non perdo tempo. Mi compro un ferro, faccio fuoco, metto a ferro e fuoco il centro. Giuro a gente, sono contento. Si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente. Però canta la mia gente, controcorrente. Fanculo l'orso, i miei salmoni arriveranno alla sorgente. No, quanto corrente, ma poi con la gente intorno. Non siamo uno di troppo, ma manco una di meno.
E quando sono le 8 e 3 minuti primi andiamo a sfumare salmoni di Leo Fulcro, che salutiamo se è all'ascolto, e andiamo ad iniziare la rassegna stampa di oggi. Una rassegna stampa che, come purtroppo potrete ben immaginare, è molto, come sempre, incentrata su quello che fa e non fa Donald Trump. Due i temi di giornata in particolare, quello almeno su quotidiani nostrani. Uno è quello dell'incontro che c'è stato ieri con Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, e l'altro è quello dei dazi. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola: Trump, nuova ondata di dazi, il presidente USA riceve Netanyahu alla Casa Bianca, il pressing per la tregua a Gaza, tariffe del 25% al Giappone, del 30% al Sudafrica, del 40% al Laos, ma rinvia tutto al 1 agosto anche per l'Unione Europea. Sulla spalla di destra, shock a Mosca, suicida il ministro rimosso da Putin. Marco Imarisio, il ministro dei trasporti russo Roman Starovoci è stato trovato morto, era stato appena rimosso dal suo incarico da Putin. Il corpo senza vita con una ferita d'arma da fuoco è stato rinvenuto a bordo della sua auto in una cittadina a ovest di Mosca. Ancora sulla prima del Corriere, Ursula in aula tra attenzione e ultimatum di Francesca Basso, von der Leyen nella sfiducia, mozione di sfiducia alla presidente della commissione Ursula von der Leyen, resa dei conti tra Partito Popolare e Socialisti, la presidente attacca gli amici di Putin. C'è anche un'intervista alla Casciardi, esponente della Lega, su questo, Lega che non lesina le critiche alla Presidente della Commissione Europea, ma anche questo lo vedremo più avanti. L'editoriale a firma di Massimo Gaggi è intitolato Musk il Tebano, dalla colonizzazione di Marte per trasformare l'umanità, salvandola dall'estinzione, alla conquista di qualche seggio al Congresso di Washington, la vendetta nei confronti di Trump presentata come il tentativo di salvare l'America dal default per un debito pubblico troppo elevato. Questo in merito a Musk e alla sua fuoriuscita dall'orbita del presidente Trump e la formazione del nuovo partito chiamato America Party. Ancora sulle regionali, torniamo in Italia, il messaggio di Zaia: una mia lista vale il 40-45%, scrive Gloria Bertasi. Insomma, governatori, ex governatori, esclusi, non esclusi, terzo mandato, c'è un mondo dietro a queste dichiarazioni di Zaia, che comunque è in qualche modo cala l'asso cercando di posizionarsi e di, insomma, far valere quello che dovrebbe essere il suo seguito nel Veneto. Ora non sappiamo se effettivamente una lista di Zaia possa valere il 45%, ma sicuramente è una lista che avrebbe un peso. Quello è un messaggio questo è il messaggio che manda Zaia ad alleati, oppositori e personaggi di vario genere. C'è una lunga intervista a lui, appunto a Luca Zaia, sulle colonne del Corriere della Sera. Foto di copertina dedicata al match di Wimbledon di tennis tra Sinner e Dimitrov. Sinner, il tennista campione italiano, che ieri stava perdendo 2-7-0 contro Dimitrov, tennista bulgaro che però si è infortunato al terzo set. La foto di tre, appunto, Sinner che va a consolare l'avversario che si sta per ritirare mentre stava dominando il match. A questo punto possiamo passare alla Repubblica, che titola Dazi le lettere di Trump, tariffa a 14 paesi, tra cui Corea e Giappone, trattativa aperta con l'Unione Europea in vigore dal 1 agosto, von der Leyen all'Europarlamento, la sfiducia dagli amici dei russi, e cita le bare di Bergamo. Questo perché le bare di Bergamo? Perché c'è una polemica intorno ai vaccini, a come appunto von der Leyen avrebbe gestito il periodo del Covid, attacchi politici mascherati in ogni modo. La von der Leyen si è difesa anche utilizzando appunto questo paragone delle dazze delle bare di Bergamo, della famosa immagine insomma dei primi tempi del Covid, della colonna di mezzi militari che stava portando via le bare dei morti per il Covid-19 dalla città lombarda. Ancora il mistero delle morti a Mosca, suicida il ministro rimosso da Putin. Sulla spalla di destra il rispetto per una fine dignitosa, si parla della legge sul fine vita che sta, diciamo, che ha fatto irruzione nel dibattito pubblico negli ultimi giorni. La legge 219 sul biotestamento non può essere sufficiente, il suicidio assistito rimane in ogni caso fuori legge, con la conseguenza che i medici e tutti coloro che lo favoriscono sono esposti a pesanti rischi penali. Si parla appunto della questione, insomma si denuncia il silenzio parlamentare sulla vicenda. Ci saranno delle audizioni peraltro che in questi giorni proprio in Parlamento, per eventualmente approntare quello che la Repubblica per bocca di Massimo Recalcati, per la penna di Massimo Recalcati, definisce il diritto di scegliere di morire anticipando la cosiddetta morte naturale. Ancora spalla di sinistra, vertice su Gaza, Netanyahu alla Casa Bianca e candida il leader USA al Nobel per la pace. Questa la nota di colore dell'incontro di ieri alla Casa Bianca, dove appunto Netanyahu ha affermato di aver candidato Trump al Nobel per la pace. Ora, tralasciando diciamo la nomina di Trump al Nobel per la pace, che già di per sé insomma non ha bisogno di commenti, ma la cosa che fa veramente diciamo che farebbe sorridere se non ci fossero centinaia di migliaia di morti in ballo è che Netanyahu possa fare delle candidature al Nobel per la pace, o che possa anche solo nominare quella parola nell'ambito dei suoi discorsi. Ad ogni modo, tant'è, la foto di copertina è dedicata anche qui a Wimbledon e a Sinner, che ha vinto a tavolino questo match ieri con Dimitrov, e qui si chiude la prima di Repubblica. A questo punto noi passiamo alla prima della Stampa, anche qui titoli sui dazi, l'UE dazi non c'è intesa, Trump rinvia minaccia, se il tycoon fa franare i racconti della destra, scrive Flavia Perina. E ancora l'intervista a Carlo Cottarelli, l'economista, una follia, eri storico i fondi del PNRR, Cottarelli che è convinto che alla fine sui dazi si troverà un accordo, e in qualche modo siamo d'accordo anche noi rispetto a tutto questo rumore che ormai da mesi si protrae sulla questione dazi. Spalla di sinistra, Netanyahu alla Casa Bianca, il pressing USA per la tregua a Gaza, e ancora Anna Foa scrive di presunti ribelli palestinesi che sfidano Hamas. Secondo Anna Fa parla della manifestazione organizzata dal gruppo israelo-palestinese Standing Together, gruppo israelo-palestinese che starebbe protestando da entrambi i lati in qualche modo per la pace e per una soluzione duratura. Ora, senza entrare nel merito di quello che ha scritto Anna Fa e anche di queste tipologie di movimenti, ci sembra un po' che la situazione sia a un punto purtroppo estremamente più avanzato di questo tipo di diciamo di mobilitazioni, che sono comunque importanti, ma che ci sia insomma che ci siano spiragli per soluzioni di questo genere. Peraltro c'è anche, lo vedremo più tardi in altri quotidiani, si ritorna ancora per l'ennesima volta sulla soluzione dei due popoli due stati. Continuiamo a dire, insomma, era già difficile immaginarla prima del 7 ottobre, era già difficile, è stato difficile immaginarla negli ultimi 30 anni, probabilmente adesso siamo nel momento in cui è forse il momento più difficile in cui immaginare questo tipo di soluzioni, due popoli, due stati, anche perché, lo ripetiamo, insomma, da decenni non si capisce quale dovrebbe essere questo territorio in cui far insistere lo Stato palestinese, un po' perché le stesse fazioni palestinesi ormai hanno, salvo insomma qualche eccezione anche lì, abbandonato l'idea, un po' perché veramente diciamo è difficile, anche vedendo come è andata, come sta andando la territorializzazione dell'autorità nazionale palestinese, da come è andata negli ultimi 30 anni. Di fatto Netanyahu, oltre a radere al suolo Gaza, sta mangiando grandissime porzioni della Cisgiordania, un po' con l'esercito, un po' tramite i coloni, però di fatto appunto non è difficile proprio territorializzare qual è l'ambiente abitato dai palestinesi, che sono stati ormai totalmente privati delle proprie terre. Quindi insomma si continuano a versare fiumi di inchiostro su soluzioni che sono fuori dal tempo, già da decenni con ogni probabilità. Comunque Anna Foa scrive questo, e peraltro la Stampa richiama anche l'anniversario del quello che viene chiamato del massacro di Srebrenica, quello che la Stampa chiama il genocidio a Srebrenica, che la Serbia sta negando ancora. Lo ricordiamo, per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, il massacro di Srebrenica è un vero e proprio genocidio di circa 8.000 persone, di musulmani bosniaci, che è avvenuto nel 95, a luglio se non erro, proprio appunto in questi giorni, nella città di Srebrenica e nei dintorni, durante la guerra in Bosnia. Una strage che fu pensata, perpetrata e agita dall'esercito serbo e dal generale Mladic, che con l'appoggio di diversi gruppi paramilitari, sotto quella, anche diciamo sotto lo sguardo, vorrebbe da dire, complice dell'ONU, che aveva dichiarato quella come zona protetta, e c'era il famoso contingente olandese che appunto di fatto ha contribuito al massacro. Proprio in questi giorni c'è stata l'ennesima negazione di questo genocidio. Fa specie anche di come la Stampa tratti il termine genocidio in maniera molto diversa quando si parla di Gaza e della Cisgiordania, quando invece si parla di avvenimenti già storicizzati e ampiamente in qualche modo riconosciuti come tali, come il massacro di Srebrenica. Verrebbe da chiedere qual è appunto la differenza tra le due cose, però evidentemente insomma ci sono delle sfumature che a noi sfuggono e che invece per la Stampa sono molto chiare. Andremo ad approfondire anche questo più avanti. Intanto passiamo al Messaggero. Dazi, Trump rinviato agosto, non ci dilunghiamo perché l'abbiamo già letto diverse volte. Spread di titoli italiani battono Parigi, più sicuri sono quelli a 2 e 5 anni. Ancora pubblicati 9.000 bandi, i ministeri reclutavano 90.000 giovani stretti sugli over 67. E ancora sulla Russia, un altro suicidio ai vertici del Cremlino, morto il ministro licenziato da Putin, ministro dei trasporti, che era stato rimosso ieri mattina, ieri sera è stato trovato morto nella sua auto. Per chi fosse appassionato o appassionata del tema, la foto di copertina è dedicata allo sballo a Ibiza e gli ospedali che sarebbero in tilt sull'isola, le ambulanze non bastano, risse e sbronze, i medici a emergenza, insomma, di fronte al questo mondo, alla guerra mondiale a pezzi, al mondo in decadenza, ci sembra giusto, ci sembra legittimo che il Messaggero metta la lente di ingrandimento sullo sballo a Ibiza e su come effettivamente questo sballo stia diventando un problema per la isla e come sia difficile gestirlo. Immaginiamo, insomma, siamo vicini e vicine agli amministratori locali dell'isola del divertimento in questo momento così complicato. Tornando a parlare seriamente, l'editoriale del Messaggero è sul summit per la ricostruzione in Ucraina, summit di Roma, un summit che sta passando un po' sotto traccia, non tutti i giornali ne parlano, in realtà è un qualcosa a cui il governo italiano sta lavorando da diverso tempo, da quasi un anno che se ne parla. Mario Aiello ci racconta come appunto l'Italia si stia preparando a questo summit di Roma. Che cos'è questo summit di Roma? Il summit di Roma è un summit che si propone di in qualche modo organizzare la ricostruzione dell'Ucraina. Si terrà alla Nuvola di Fuxas proprio nei prossimi giorni, parteciperanno von der Leyen, Merz, Zelensky, 20 capi di Stato e di Governo e la diplomazia al massimo livello, 40 organizzazioni internazionali, financo il Papa Leone XIV, dove si lancia un messaggio che potrebbe apparire stridente, scrive Mario Aiello, rispetto a ciò che sta accadendo, e invece il recupero e la riproposizione del valore fondante della politica, ovvero quello della costruzione. Quello a cui si riferisce Mario Aiello è che nel mentre si parla di ricostruzione in Ucraina, in realtà ci sia Putin che sul campo stia sbaragliando tutte le forze che provano a contrapporsi e stia avanzando in maniera preponderante un po' su tutti i fronti. Quello, diciamo, che è un po', abbiamo sempre detto rispetto a questa conferenza, è che poi, esattamente come per il genocidio a Gaza e tutti gli altri scenari di guerra in giro per il mondo, c'è chi fa affari su questo tipo di scenari. L'aumento delle spese militari del 5% approvato dalla conferenza dell'AIA di recente ne è una dimostrazione, questa ne è un'altra. Non sono solo le armi ad essere un affare nelle guerre, ma anche le ricostruzioni lo sono in maniera importante. Andremo a leggere degli approfondimenti più avanti, ci sono appunto articoli dei quotidiani di oggi che approfondiscono come poi il governo in realtà si stia affidando per la maggior parte a contractor privati per elaborare questi piani di ricostruzione. Contractor privati che ovviamente sono ben contenti di fornire il loro expertise per fare profitti milionari. Ecco, quello che sta accadendo che accadrà nei prossimi giorni a Roma, la Nuvola di Fuxas, è proprio la spartizione di questi profitti che deriveranno dalla ricostruzione in Ucraina, quando sarà il momento di farla, insomma, farsi trovare pronti e pronte, non solo per il riarmo, ma anche per il mattone. E passiamo su questo al Fatto Quotidiano, che titola l'assalto dei 1300 per riaveri vitalizi, arriva la sentenza alla Camera, vabbè, questo la solita attenzione alla casta del Fatto Quotidiano. In taglio alto la diga a Genova come il ponte serve alla NATO, rientri nel 5%, la maxi opera in costruzione nel porto sarà compresa nelle spese della difesa. Ci sono una serie di deroghe al DL Infrastrutture e al 5% del riarmo, più avanti lo leggeremo, anche per quanto riguarda lo stretto di Messina, il ponte sullo stretto, per esempio la diga di Genova è un altro di questi casi, più avanti lo approfondiremo. Spalla di sinistra del Fatto Quotidiano, Bibi sce Trump e i cronisti fuori, polemica su Blair, il Fatto Quotidiano lamenta che l'incontro di ieri si sia svolto a porte chiuse. Ancora giallo sulla causa della morte del ministro dimissionario in Russia. Fra Puglia e Toscana ai regionali, De Caro respinge Emiliano, Gianni fa litigare i piddini. Ancora un appello ai ministri, Meloni è pronta alla resa sul PNRR, mancano i soldi. Anche per la prima del Fatto è tutto, passiamo al Domani. Dazi, Trump manda giù le borse, l'Europa insegue ancora l'intesa, Netanyahu a Washington, patto antidollaro dei BRICS, suicida il ministro di posto da Putin, Dow Jones perde 500 punti, von der Leyen dichiara progressi per un patto USA-UE, ma con i governi ammette che non c'è accordo. Taglio basso della prima del Domani, Meloni le promesse tradite sulle tasse, Fratelli d'Italia pensa al Tatarellum come legge elettorale, stallo delle opposizioni in Sardegna. Spalla di sinistra, contro le regole, la deriva dei autoritari e dei tecnoligarchi, si parla ovviamente di Musk, commento di Nadia Urbinati. E ancora, la prossima crisi finanziaria, il caldo ha già bruciato 800 miliardi, Rudy Bressa mette in guardia dalle conseguenze economiche del cambiamento climatico. E quando sono le 8 e 21 minuti primi, noi ci andiamo a prendere una breve pausa musicale per poi tornare in voce e proseguire la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi.
Le mie vecchie tipe in Instagram e mi fa stare bene, perché so che un po' mi pensa e pensa, manco mi interessa, per onesto come stare. Sì, tu, questo barman pare stronzo, forse perché un po' in alto è il mio conflitto eterno. Lotto per ogni centimetro, mi limito a 2 litri a sera, 10 grammi a settimana, sballo per le serate flow e i denti blu, ma non c'è niente più in giro a questo raro, ma muore alle 2, cerchi un caffè puoi morire. C'ho un amico di Trastevere che mi ha portato bere Vex a San Lucy, lo sanno, versa vodka senza ghiaccio. Tutto l'anno resto in piazza, cazzo, conosci la faccia, pazzo, perché faccio l'alba in cerca di una casa calda. Mio prospetta, tenta, l'ultima speranza, 8:51 al Carrefour, zio fanculo l'ordinanza. Faccio fenza, senza mettere la carta, lascio 10 euro al Bangla da bugli, prendo la barca, si sono stanco di non essere mai stanco. Qua ribaltiamo il banco, oppure ci prendiamo un bar, bro, che non chiuda a Capodanno. A Ferragosto ci offre l'alcol, la ragazza vuole un bacio, io non so se posso darlo perché sono le 2:30 e chiaramente non si fa niente di buono. Se poi si è fatta una certa, baby, qua non siamo a Londra. Stappa staperoni, amore, mi prendo un amaro, però lo beviamo in fretta perché non c'è niente più in giro a questo raro, ma muore alle 2, cerchi un caffè, puoi morire. Non c'è niente più in giro a questo raro, ma muore alle 2, cerchi un caffè, puoi morire.
Ottantasette, 9:08:23 I primi, torniamo in voce questo martedì 8 luglio del 2025. Un buongiorno a chi si fosse svegliato, svegliata solo in questi istanti. Stiamo leggendo ancora le prime pagine dei quotidiani nostrani di oggi. Siamo alla prima del Manifesto, che titola Amico caro, con una foto in prima di Donald Trump. Spedite le prime lettere in cui Trump esige i suoi dazi ma li rinvia al 1 agosto. Il costoso alleato atlantico offre una boccata d'ossigeno alla UE, che lotta per evitare tariffe peggiori del sostenibile 10%. Minaccia i BRICS, chi si allinea con loro sarà colpito duramente. Taglio basso, mozione di sfiducia a von der Leyen, resa dei conti nella maggioranza, imbarazzo di Fratelli d'Italia, UE, i socialisti minacciano l'astensione, nulla di più scivoloso di una mozione di sfiducia che sulla carta non ha i numeri per passare, ma sulla quale vengono convogliati tanti malumori politici degli ultimi mesi, dalle retromarce sul Green al decisionismo sul piano di riarmo, fino alle preoccupazioni per il prossimo bilancio di lungo termine dell'UE. Insomma, la presidente Ursula von der Leyen affronta una prova parlamentare tutt'altro che semplice. Il voto sarà giovedì alle 12, ma già ieri c'è stato il dibattito, è stato molto molto aspro. Il busillis ieri della questione era appunto i vaccini, il Pfizer Gate, che hanno aperto la porta per avviare la resa dei conti nella maggioranza Ursula, in particolare tra socialisti e liberali. Ancora taglio basso, i tormenti di De Caro, meglio l'UE della Puglia, elezioni regionali e il piano per Gaza, campi ed espulsioni volontarie, il progetto della fondazione israelo-americana GHF che estromette le Nazioni Unite, nessun passo avanti nei colloqui del Qatar, la vera trattativa è quella fra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Intanto Tel Aviv lavora la strategia degli sceicchi della Cisgiordania, commento che andremo ad approfondire più avanti. L'Unità parla di la decima Musk contro Trump e ora il re rischia il trono, questo è quanto dice Piero Sansonetti dalla prima dell'Unità. Il piano di Bibi e Donald, deportazioni a Rafa per 600.000 persone, fine vita col codice Rocco, Andrea Puggetto, non altrove ma in Italia le scelte sul fine vita sono schiacciate tra due reati, ovvero l'omicidio del consenziente e l'istigazione o aiuto al suicidio. Anche qui si parla, diciamo, dal punto di vista più strettamente di tecnica penale, di come sia regolato il fine vita e della necessità appunto di una legge ad hoc. Sul Riformista si parla dell'incontro tra Trump e Netanyahu, terzo polo d'America, Musk lancia l'America Party e sfida il bipolarismo USA, politica da TikTok, nel frattempo si tratta su Gaza. Ancora Israele nel mirino, da spalla di destra, Netanyahu da Trump, accordo sugli ostaggi, ipotesi Sinai sul tavolo, le ragioni di Israele, accordi di Abramo, gli sceicchi di Hebron ci sperano davvero. Questa è la strategia degli sceicchi in Cisgiordania, un piano particolare che andremo ad approfondire più avanti dalle pagine dei quotidiani interni. Dalla prima di Avvenire, guerre di interessi, Trump vede Netanyahu, sul tavolo la tregua a Gaza, sullo sfondo i progetti immobiliari, nuova escalation su Odessa, Roma pronta alla conferenza per la ricostruzione e la pace. I negoziati indiretti tra Israele e Hamas sono in atto da 2 giorni a Doha, ma sono in stallo a causa di uno scontro sugli aiuti. La vera trattativa in realtà si svolge a Washington. Sul tavolo infatti c'è la tregua a Gaza, ma sullo sfondo ci sono pesanti interessi economici che insistono sulla regione. La pace non si vede da nessuna parte del mondo, scrive Avvenire, ma di ricostruzione si continua anche a parlare a proposito della guerra in Ucraina, al centro del forum che si terrà a Roma a partire da dopodomani. Un evento che si terrà mentre sul campo si registra una nuova escalation nel centro di Odessa. Per rappresaglia o intimidazione, la città sul Mar Nero viene colpita a intervalli regolari, alzando la posta mentre il negoziato balbetta. La scorsa settimana sono stati impiegati oltre 1200 droni, le devastanti e imprecise bombe aeree guidate a distanza, ha denunciato Zelensky. Questa la prima dell'Avvenire. Si parla anche di una spalla di sinistra, debito e clima, destini uniti, un patto per uscire dalla trappola. E poi la foto di copertina, l'estate al buio dei giovani in disparte, l'allarme di Hikikomori in Italia, la fine della scuola accelera l'allontanamento sociale. Questo sull'isolamento che vivrebbero le giovani e i giovani d'oggi con i dispositivi elettronici dopo la fine della scuola. Leggiamo anche la prima del Mattino, eccezionalmente, perché c'è un'intervista a Luigi Sbarra, sottosegretario per il Mezzogiorno, che parla di una cabina di regia per il Sud. Coordinerò con il ministro Fonti il piano per Bagnoli, di cui abbiamo parlato anche diverse volte da questi microfoni. Bagnoli che da anni è al centro di ipotetici, fantomatici piani di riqualificazione che ovviamente non tengono nessun conto il volere degli abitanti e delle abitanti. Sbarra parla di una delega anche alla gestione diretta della ZES unica, così si consoliderà il cambio di paradigma. Chiudiamo la prima del Mattino, che abbiamo diciamo aperto solo per questo titolo. Passiamo al Sole 24 Ore, che parla del crollo della produzione auto di Stellantis, titolo che c'è anche su altri quotidiani. In taglio alto a Gaza, strage continua, in un giorno 105 morti, gli Stati Uniti priorità la fine della guerra. Ancora l'intervista al premier Mustafa, il governo italiano riconosca la Palestina. Quando ci parlavamo prima di due popoli due stati, ci riferivamo esattamente a questa intervista, dove si parla appunto ancora di questa soluzione che, ripetiamo, insomma, almeno a parere di chi parla, è fuori dalla storia. Dazio al 25% per Corea e Giappone, arriva la proroga al 1 agosto, Wall Street peggiora dopo l'annuncio, la UE per ora nessuna intesa con gli Stati Uniti. Andiamo a dare uno sguardo anche ai giornali di destra, partendo dalla Verità, che parla di una questione che in realtà ci interessa parecchio, ovvero la questione dei CPR, perché la Verità annuncia che il governo interverrà con una nuova legge proprio sui centri di permanenza e rimpatrio. I giudici paladini della libertà dei migranti, non degli italiani, al clandestino in attesa di rimpatrio vanno assicurati tutti i comfort, socializzazione compresa, altrimenti non lo si può trattenere. La Verità, insomma, al di là dei toni che chiaramente insomma sono particolarmente enfatici del quotidiano di Belpietro, però dà appunto questa notizia abbastanza preoccupante di una nuova legge sui CPR. Più avanti andremo ad approfondire dalle pagine interne di cosa effettivamente si parla. Sul Libero si parla di Propal contro la testata, giovedì presidio dei compagni sotto la redazione, no ai professionisti della menzogna e la criminalizzazione del dissenso. Il direttore Mario Seghi invita quelli che chiama contestatori da operetta a venire sotto la redazione, in qualche modo li sfida a una sulla libertà, sul terreno della libertà di opinione. Chiudiamo col Tempo, il partito di Musk è solo nella sua testa, intervista a Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, accoglierei i delusi, stanno già con Trump, così non è un vero problema per Donald, il caso Epstein per me un colpo basso. C'è poi una vignetta di Osho su Gualtieri, che crolla nella classifica dei sindaci più amati, è 89esimo, e Gualtieri insomma che dice che pensava peggio. Il PD peraltro ha difeso il primo cittadino di Roma, dicendo che comunque il suo indice di gradimento è in salita rispetto al passato. 8:31, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi chiudiamo qui questa prima parte relativa alle prime pagine dei quotidiani nazionali, andiamo ad ascoltarci un breve stacco musicale prima di passare alle prime dagli esteri.
Quando poi gli facciamo la guerra, sa di amore sì, sta strada sa un po' di sapore, sa di amore sì. Quando poi gli facciamo la guerra, sa di amore sì, sta strada sa un po' di sapore, sa di amore mi piace strafare, dai facciamo l'amore a lunedì. Oh.
bene. Credi in te stesso e fidati degli altri, io no. Vorrei poter dirle che ho fatto bene, ma non so se su quel muro stava bene una laurea che poi non mi sento in sfida. Mi basterebbe viver la mia vita in compagnia io con gli altri. In questo gioco io e gli altri.
Se la vita è un film, dormo dall'inizio di questo regista e quell'attore ricco. Svuoto il botteghino in botte poco vino, almeno cazzo spero stasera si brinda. Voglio bere e bere, sì, con la mia tipa, presi bene in pista, non penso al domani. Oggi non torniamo, tira sulle mani, mi sa faccio tardi, scusa sto con gli altri. Sì, 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 sto con gli altri. Altri sempre per aria, ma non come le volanti. Io ho un po' paura, ma un po' meno se passo con gli altri. Non sono solo, sono solo io con gli altri. Io con gli altri.
Capito qui? C'è la gente che sta impazzendo. Praticamente c'è Peppe che si è fatto un mese a casa da solo. Gigi non esce più mai, sta scappocciando. Qui ci vorrebbe una festa, ma pure piccolina, eh. Tipo di Malaus. Tipo di Malaus. Tipo di Malaus. Tipo di Malaus. Tipo di Malaus.
Sì, casa mia uno squat, solo mega vibe. Tipo live a Wembley, non li lavo i piatti, la metto pump pipe, balla fino all'alba, sono spirita. DJ fa pull up, la curva del West Ham. Raga scalmanati, corio le ole. Non è la La Land, sembra un po' più un rave. Si anima l'house, entrano i miei. Si sto con gli altri. Dentro la giungla sembra un co con gli elefanti. Non ci scordiamo niente, fra non ci fare gli sgarri. Non sono solo, sono solo io con gli altri. Io con gli altri.
Sa di amore sì. Ha capito qui? C'è la gente che sta impazzendo. Sa di amore sì. Si è fatto un mese a casa da sua lucina.
Sa di amore mi piace strafare. Dai facciamo l'amore all'umidi. All'umidi. Fuochi d'artifici. E sa di amore sì. Quando poi gli facciamo la guerra. Sa di amore sì.
Sa di amore. Sa di amore sì.
Sa di amore sì. Quando poi gli facciamo la guerra. Sa di amore sì. Sta strada sa un po' di sapore. Sa di amore mi piace strafare. Dai facciamo l'amore a lunedì. Oh qui da qui. Fine festa il Project X.
.9 in FM di Radio Onda Rossa, sono le 8:35 di questo martedì 8 luglio del 2025. Noi a questo punto ci andiamo a fare un giro sulle prime pagine dei quotidiani esteri che diciamo anche qui sono concentrati sulla questione dazi e Gaza, ma non in maniera così preponderante come lo sono invece i quotidiani nostrani. Partendo dal New York Times, che dedica le foto di copertina all'Iran, sostanza, e in particolare ai bombardamenti che ci sono stati a Teheran nelle scorse settimane. Il New York Times parla di regioni e di prigioni dell'inferno bombardate dall'aviazione israeliana e dagli Stati Uniti, il tunnel dell'orrore, quello che viene svelato appunto dopo i bombardamenti sono queste prigioni dove avvenivano torture, secondo il New York Times, praticamente a livello quotidiano. Ancora il New York Times approfondisce insomma i bombardamenti che secondo la testata sono stati mirati in diverse regioni appunto in Iran. Ora, vedendo anche il numero di morti e soprattutto di civili che ci sono stati, la precisione e la chirurgia di questi bombardamenti sarebbe quantomeno discutibile, come lo è d'altronde in tanti altri scenari, Palestina in primis, ma insomma il New York Times elogia in qualche modo questi bombardamenti che hanno avuto appunto il merito di portare alla conoscenza gli orrori che avvenivano all'interno di queste prigioni. Non conta insomma poi il numero di morti che questi bombardamenti hanno fatto. Ancora si parla di guerra in Ucraina e di come le truppe ucraine stiano rapidamente arretrando di fronte all'avanzata russa. Si parla di regioni chiave che stanno passando sotto il controllo appunto di Vladimir Putin. E ancora si parla di dazi e di come alcuni paesi dei BRICS siano stati puniti anche per le loro posizioni geopolitiche, come ad esempio il Sudafrica, che sarebbe destinatario di una politica dei dazi pari al 30%. In taglio basso, le alluvioni in Texas, che ricordiamo hanno fatto diverse decine di morti già nei scorsi giorni. Si parla di stato di emergenza e delle polemiche per alcuni eventuali ritardi sia nei soccorsi che nei piani di evacuazione. L'amministrazione Trump, nonché i governatori del Texas, che anch'esso repubblicano, respingono e rimandano al mittente le accuse. Sulla prima del New York Times c'è la cronaca di questi giorni. Passiamo al Washington Post, quotidiano conservatore, che dedica la foto di copertina appunto al disastro in Texas e a come forse si sarebbero potuti evitare, almeno ridurre, il numero di morti. Sulla spalla di destra, le tariffe continua, diciamo, la Casa Bianca riprende il discorso sulle tariffe e sui dazi. Il mondo si impaurisce in qualche modo, e anche Wall Street peraltro perde 30 punti non appena Trump ha annunciato i dazi per il Giappone. Sulla spalla di sinistra, Gaza, rush finale per gli aiuti nelle zone calde. Gli Stati Uniti, secondo il Washington Post, starebbero facendo pressione sull'amministrazione israeliana affinché vengano fatti entrare gli aiuti anche nelle zone che vengono considerate più calde, più di conflitto. In realtà poi i negoziati a Doha sono fermi proprio per motivi di questo genere, perché non si trova un accordo proprio sugli aiuti. Peraltro, insomma, negli ultimi giorni continuiamo a raschiare e andare più giù nel fondo del barile. Abbiamo visto le centinaia, migliaia di morti nei centri di distribuzione per gli aiuti. Ormai, diciamo, non si capisce neanche più dove possa arrivare, diciamo, la politica genocidaria di Israele. Ad ogni modo, il Washington Post parla appunto degli Stati Uniti, che starebbero facendo pressioni per questi aiuti. A questo punto verrebbe da dire: stanno facendo pressioni per far entrare gli aiuti, per sterminare ancora più persone nei punti di raccolta, ma questa è un'altra storia. Passiamo, sempre per rimanere in tema, al Jerusalem Post, il quotidiano più conservatore del panorama israeliano. Si parla del ministro Katz, che si dice più preoccupato dei missili iraniani rispetto al programma nucleare, perché il programma nucleare sarebbe stato più danneggiato rispetto a quello rispetto ai sistemi lanciamissili. In qualche modo Katz non abbassa l'attenzione sull'Iran e su come Israele voglia diventare un attore fondamentale nell'area. D'altronde, insomma, le mosse militari e non solo degli ultimi mesi lo dimostrano ampiamente. Katz non abbassa la tensione, anzi dice che la minaccia iraniana è tutt'altro che passata. Ancora sul taglio basso del Jerusalem Post si parla dello stallo nelle trattative per la tregua a Gaza, nelle trattative indirette che sono in corso a Doha. E ancora si parla dei piani che hanno portato fino ai bombardamenti in Iran e di come in realtà ci sia stata una preparazione militare abbastanza specifica proprio nelle settimane precedenti. Questo, insomma, era abbastanza evidente, non serviva che Jerusalem Post ci fornisse questi dettagli. Passiamo ad Haaretz, invece il quotidiano più progressista dell'opinione pubblica israeliana. Si parla di Katz, e in particolare però qui mettendo in evidenza un'altra parte del discorso che ha fatto ieri in una conferenza stampa, ovvero sulla famosa deportazione dei Gazawi a Rafah. Il ministro della difesa parla di 600.000 persone che potrebbero essere spostate in una città umanitaria che verrebbe costruita vicino Rafah, contraddicendo poi invece quanto si sta gli accordi che si starebbero prendendo a Doha in queste ore. Questo anche un po' a dimostrazione della fallacità di questi accordi, del fatto che in realtà poi non si sta concludendo nulla, del fatto che mentre poi si parla indirettamente a Doha ci sono bombe che vengono scaricate, persone che muoiono. In questo caso Katz, che è un po' l'esponente anche dell'ala più conservatrice, più dura del governo israeliano, torna sui piani di deportazione. E come dicevamo prima, anche su questa appunto sul piano degli sceicchi in Cisgiordania, insomma, in realtà il governo israeliano di idee ne ha parecchie. Nessuna, diciamo, contempla una soluzione accettabile per i palestinesi e le palestinesi, ma di fatto di idee ce ne sono parecchie. Passiamo ad Arab News, il quotidiano delle monarchie arabe in lingua inglese, che parlano degli Houthi, che ieri hanno subito degli importanti bombardamenti da parte di Israele, soprattutto nei porti dove sono dislocate le navi da guerra, appunto, dei ribelli yemeniti, che sono anche alleati dell'Iran. Foto di copertina dedicata a un incontro tra l'emiro Mohammed bin Zayed e il presidente, il neo presidente siriano Ahmad al-Sharaa, per decidere sul futuro dell'area. Peraltro presidente siriano che è particolarmente ben visto da Israele, che sostanzialmente, perché diciamo, Israele in Siria sta facendo ciò che vuole, ha già occupato parte del territorio, sostanzialmente diciamo, la nuova amministrazione è succube di Netanyahu, e d'altronde, insomma, anche sul cambio di regime, sulla caduta di Assad, non è difficile pensare che ci sia anche l'Occidente, in particolare Israele, dietro quell'operazione. In taglio basso, la crisi palestinese, finire la guerra a Gaza è la priorità più grande dell'amministrazione Trump. Israele rifiuta di dare libero accesso agli aiuti a Gaza, e gli accordi, diciamo, l'incontro di Doha è in stallo. Per quanto riguarda i dazi, andiamo a leggere due quotidiani che ne parlano. Uno è O Globo, il quotidiano brasiliano, perché tra i BRICS, tra i colpiti, c'è anche il Brasile. C'è Trump, appunto, che dichiara di aver messo dei dazi pesanti per diversi paesi dei BRICS, in particolare ha detto chiaramente che chi seguirà i BRICS sarà duramente punito. Lula, presidente brasiliano, ha respinto al mittente le accuse di Trump, dicendo che, insomma, i BRICS sono una potenza economica al sé stante e che Trump non si può permettere di fare dichiarazioni di questo genere, il che sostanzialmente è anche vero. Passando al South China Morning Post, quotidiano cinese in lingua inglese, si parla di delle manovre militari che sarebbero in corso sempre nel Mar Cinese Meridionale, dove, diciamo, altro scenario di guerra che non si è mai stupito. Passiamo quindi al Financial Times, che parla di tre settimane di tregua concesse da Trump per trovare una soluzione, soprattutto con l'Unione Europea, rispetto al ritorno delle tariffe doganali reciproche. Le Monde, il quotidiano francese, parla di Iran e di come Israele ha intrappolato gli scienziati. Si parla anche di migranti e degli sbarchi che stanno avvenendo in queste ore, in queste settimane, sulle coste francesi. Anche lì, diciamo, i toni non sono mai concilianti. Chiudiamo questa rassegna delle prime pagine dagli esteri con El País, in particolare con Vox, la formazione di estrema destra, che, appunto, anche qui, parlando di migranti, Vox difende la deportazione di 8 milioni di immigrati, la famosa remigrazione, quella teoria di cui abbiamo parlato diffusamente anche via radio. Trovate sul nostro sito dei podcast interviste specifiche che abbiamo fatto su questo tema, e un po' tutte le formazioni di estrema destra in Europa ci si stanno allineando, anche Vox non è da meno. Insomma, tema migranti che non è di prim'ordine solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. 8:47, noi a questo punto andiamo a chiudere qui la prima parte della rassegna stampa dedicata alle prime pagine. Un po' di musica per respirare voi le orecchie E qui la voce, e poi torniamo dagli 87.9 per la lettura delle pagine interne.
10 monetine da 10, le metto nella tasca destra, sì nell'altra c'ho l'erba, sono Victor Hugo. Oh, oh, miserabile coi mes amis, mezzo alla via, siamo meravigliosi da qui. Birre, peroni, occhi socchiusi, la svampa di spliff. Siamo sul marciapiedi, pieri attaccati alla street. Ognuno con i suoi problemi, attenti alla police. Non ci guardare male, ti cadono gli occhi. C'ho un amico che lavora e sogna New York City. Siamo gli ultimi superstiti, peniti in peach. Botte per i buffi e i buffi che fanno gli sbirri. E non ti parlo, no, no, no. Non mi rattristo, siamo i più forti. Sono Victor Hugo. Oh, oh. Dammi una gola d'oro. 10 monetine da 10, le metto nella tasca destra, sì nell'altra c'ho l'erba, sono Victor Hugo. Oh, oh, miserabile che mesa mi mezzo alla via, no. Miserabile che mesa mi mezzo alla via, no. Lavoro sporco Dennis Rodman, con la penna come John Reed. Corro, corro come Forrest, per la gloria non i soldi. Per la folla che fa i salti, per la fame non i pasti. Per i solchi dei miei passi, per un autunno che duri 10 anni. Fanno fuego, sì raga, la paga saltuare. Abbiamo solo piombo e fango, quale vanilla sky. Qua non ti prendi ciò che meriti, prendi quel che ti capita. Faccio uno scatto rapido, perdonami ma ci vedo bellezza negli occhi tuoi, nei palazzoni, nei ladri buoni, nei film dei coin. L'olio d'oliva, gli ultimi in fila, ancora in guerra col mondo. Dammi una gola d'oro. Dammi una gola d'oro. Sono Victor Hugo. Sono Victor Hugo. Miserabile che mesa mi mezzo alla via. Siamo in 15 sull'ultima fila del bus per termini, poi da lì chi lo sa, una vita sui notturni e non mi state addosso, che c'ho le paturni e la notte non dormo.
Spicci in terra poi, e mio padre lavora, e mia madre lavora, io cerco spicci in terra poi.
E mio padre lavora e pure mia madre lavora, li vorrei fare felici, sì chiaro. Giuro che uno di questi giorni tristi mi imparo a stare tutto buono, salto con i piè pari. La parte introduttiva che poi salto l'esame. È una vita difficile, fra, mi sveglio tardi. Le scarpe le ho sporcate, le porto da 3 anni. Se non prendo stipendio, giuro, prendo le armi. Siamo in caduta libera e non puoi rallentarci, ah. Fra, siamo in 15 sull'ultima fila del bus per termini, poi da lì chi lo sa, una vita sui notturni e non mi state addosso, che c'ho le paturni e la notte non dormo.
Ma polmon, dentro un polmon, sta su Tinder, però ti ignor, prendo pizze come signori, cerco spicci in mezzo ai piccioni.
Ti sento essere poco interessante sentire gridare un boomer di com'è cambiato il tempo. Sì, sono ben cosciente che è un ambiente delirante, ma la gente da ste parti non c'ha più tempo da perdere. Mi giro una K, mi bevo una B, io non ritorno a K, ci becchiamo in G, ci prendiamo beh, se vince la Rom, se poi prendiamo gol, vabbè diremo vabbè, non finiremo così, non guardiamo la TV, non ce ne andiamo da qui, siamo incollati alla RU, non faccio shit posting, no clickbaiting, il mio beatmaker fa i beat pesi, resto hangover sotto il sole, lei mi chiede come fare, salgo sopra il 19 col fiatone, maratona ogni mattina alla fermata, non si fermano, le multe non le firmano, ti mando un bacio dalla bici, dolce vita come no.
Fra, siamo in 15 sull'ultima fila del bus per termini, poi da lì chi lo sa, una vita sui notturni e non mi state addosso, che c'ho le
lavora, io cerco spicci in terra, poi e mio padre lavora, è pure
pure mia madre lavora.
.9 in FM di Radio Onda Rossa, torniamo in voce per continuare la rassegna stampa di martedì 8 luglio 2025. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Abbiamo letto le prime pagine dei quotidiani nazionali, abbiamo dato uno sguardo ai quotidiani esteri, adesso andiamo a leggere le pagine interne dei giornali nostrani, iniziando dal tema di giornata, ovviamente l'incontro di ieri alla Casa Bianca tra Netanyahu e Trump. Partiamo da pagina 2 del Fatto Quotidiano, che intanto mette in risalto una questione, diciamo, fondamentale, ovvero l'incontro si è svolto a porte chiuse. Titola infatti conversazione privata il Fatto Quotidiano: Trump e Bibi si nascondono ai giornalisti, il premier israeliano vuole tenere aperta l'ipotesi di altri raid dell'IDF contro l'Iran. Questo fa un po' appunto l'eco, cioè fa il paio con le dichiarazioni del ministro Cazzo di ieri, insomma, che ha continuato a suonare l'allarme rispetto agli armamenti in Iran, dicendo che il pericolo non è per niente scampato. Insomma, Bibi dall'altro lato dell'oceano gli ha fatto eco. Al riparo dalla stampa, scrive Riccardo Antoniucci, la terza visita di Netanyahu a Washington da quando Donald Trump è presidente si svolge a porte chiuse. Nessuno spazio in agenda per le domande all'arrivo del premier israeliano alla Casa Bianca, nessuna conferenza stampa né prima né dopo, nessun giornalista durante l'incontro preparatorio alla Blair House, nessun commento dalla portavoce della Casa Bianca. Non è andata così altre volte, ma ieri i due leader dovevano allineare le strategie. Le distanze esistono, quelle più ampie sulla guerra a Gaza, ma anche sull'Iran e sulla Siria. Queste distanze ovviamente non le vediamo. Comunque, Trump vuole sbandierare presto davanti agli americani e alla comunità internazionale il risultato di un cessato il fuoco a Gaza. Netanyahu invece ha bisogno di rivendicare una vittoria su Hamas per tenere insieme la sua coalizione. Le posizioni di Hamas e Israele sono ferme da mesi. Gli islamisti della striscia chiedono la garanzia che dopo che la guerra non riprenderà dopo i 60 giorni di tregua, pretende anche il ritiro dell'IDF, dell'esercito israeliano, e il ritorno dell'ONU nella distribuzione degli aiuti. Anche qui, diciamo, viene presentata come una richiesta di Hamas. Cioè, in questi giorni appunto abbiamo visto come si è svolta la distribuzione, tra virgolette, di aiuti da parte della famosa Gaza Humanitarian Foundation israelo-statunitense, di fatto una scusa per fare massacri di massa, diciamo, sulla popolazione palestinese. Però è così assurdo, insomma, che Hamas dica che l'ONU debba gestire la distribuzione di aiuti. A quanto pare, insomma, è così. Israele non può cedere a queste condizioni. Senza l'esilio politico e il disarmo di Hamas, le distanze bloccano il nuovo negoziato di Doha. I mediatori israeliani inviati domenica hanno un mandato limitato perché Netanyahu giudica inaccettabili gli emendamenti minimi proposti da Hamas. Anche ieri a Doha non c'è stata alcuna svolta, nel mentre a Gaza la guerra continua. Almeno 30 palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani ieri, e in un'intervista a Sky News un riservista israeliano che ha servito 3 volte a Gaza ha rivelato che la sua unità viene spesso ordinato di sparare a chiunque entri nelle aree definite come no-go zone, senza considerare se siano civili o meno. Ieri sono afferrati sui media 3 piani per deportare e trasferire i Gazawi. Un primo, che è diffuso dal Financial Times, coinvolge Tony Blair addirittura, una proposta firmata dalla Gaza Humanitarian Foundation per costruire aree di transito umanitario all'interno e all'esterno della striscia e ospitare la popolazione palestinese. Gaza Humanitarian Foundation ha smentito seccamente di aver mai pensato ad altro che a distribuire aiuti, ma quanto dice la Reuters non è proprio così. Il terzo piano invece è stato annunciato dal ministro della difesa Katz, ovvero quello di costruire una città umanitaria sulle rovine di Rafah, circondata dall'IDF, dove ricollocare 600.000 Gazawi presi dall'area costiera di Al-Malawi, bloccando il concentramento. Sostanzialmente una deportazione all'interno di un campo militare controllato di 600.000 persone. Se non è genocidio questo, insomma, vediamo, insomma, sfidiamo chiunque a definirlo altrimenti. Trump e Netanyahu non hanno discusso soltanto di Gaza, sul tavolo anche la Siria, l'Iran, in generale tutta l'area, perché appunto Netanyahu ha messo gli occhi un po' su tutto. su questa riviera di Gaza, piano di Tony Blair, che è consulente di niente poco di meno che del segretario di Stato USA Witkoff. La riviera di Gaza è il Blair Institute con Renzi e Marin, quindi dietro questo piano della riviera di Gaza ci sarebbe non solo Tony Blair ma anche il, insomma, l'arcinoto da queste parti Matteo Renzi. Il quotidiano finanziario Financial Times scrive che due membri del Tony Blair Institute hanno partecipato all'elaborazione di un progetto per sviluppare un piano post bellico per Gaza che dovrebbe rilanciare l'economia dell'enclave con una la famosa riviera Trump e una Elon Musk Smart Manufacturing Zone. Il piano, delineato in una presentazione dal Financial Times, è guidato da uomini d'affari israeliani e utilizzava modelli finanziari sviluppati dal Boston Consulting Group per immaginare Gaza come un fiorente centro commerciale. Sarebbe circolato in documenti interni del TB intitolati Gaza Economic Blueprint, una trasformazione economica di Gaza dopo la guerra, con un progetto come un porto di acque profonde, isole artificiali, e descrive la guerra come un'opportunità unica per ricostruire Gaza in una società moderna e prospera. Dietro questo think tank, appunto, oltre a Blair ci sarebbero anche Renzi e Marin. Questo team di TBI dialoga con molti gruppi e organizzazioni che presentano piani post bellici per Gaza, ma non hanno, appunto, stanno intervenendo direttamente sul tema. Ufficialmente i membri di questo istituto hanno detto di aver partecipato solo come uditori, di non aver realizzato nessun tipo di piano del genere. Insomma, l'unica cosa certa però è che Tony Blair finora è sempre stato, cioè comunque rimane un riferimento per il Medio Oriente. Fra il 2022 e il 2025, cioè un anno prima della fondazione di TB, è stato inviato speciale della regione nel quartetto costituito da USA, Russia, UE e ONU, incarico lasciato senza aver ottenuto risultati significativi, ma che gli ha permesso di costruire una solida rete di contatti. Ed è proprio per questo che fa il consulente di Witkoff l'inviato speciale per il Medio Oriente di Trump. Insomma, un po' tutti stanno mettendo gli occhi sulla ricostruzione di Gaza. Questo per dire che, esattamente come a Roma si svolge in questi giorni la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, anche su Gaza si stanno già facendo grandissimi piani, non solo fantasiosi ma anche molto pratici, di ricostruzione e di in qualche modo nuova vita per questa prigione a cielo aperto, che non comprenda neanche più i Gazawi, ma che sia totalmente asservita a logiche economiche di altro tipo. Su questo tipo di piano c'è il benestare della destra israeliana. Passiamo a pagina 2 del Domani, che titola il tycoon preme su Bibi per la tregua a Gaza, ma Ben Gvir alza il tiro. La destra dice che l'accordo mette a rischio Israele e propone appunto il piano di Katz di recintare 600.000 palestinesi in un campo sui resti di Rafah. L'articolo, diciamo, oltre alla cronaca che abbiamo già citato, ha il merito un po' di accendere un faro su cosa sta succedendo all'interno del governo israeliano, che è un po', diciamo, anche il termometro, che è stato il termometro degli scorsi mesi, anche degli scorsi anni, dal 7 ottobre in poi. C'è questo un po' questo equilibrio, soprattutto tendente a destra, del governo di Netanyahu, dove si fa ciclicamente anche si prova, verrebbe da dire, quasi a fare finta che si stia cercando una soluzione, salvo poi, appunto, che ci siano Ben Gvir, Katz, tutta la compagine diciamo della destra israeliana, che in qualche modo tiri la corda per non scendere a compromessi né con Hamas né con la comunità internazionale, in qualche modo alzando sistematicamente il tiro. In questo caso l'alzata di tiro è sia sul fatto che gli accordi di pace o di tregua metterebbero in pericolo Israele, sia sul come poi gestire la ricostruzione, in particolare sulla deportazione dei Gazawi, appunto per bocca del ministro Katz, che sempre nella giornata di ieri ha detto che Hamas avrebbe perso l'80% del controllo di sicurezza su Gaza, incalzato non soltanto dai gruppi militari ma anche dai gruppi rivali armati da Israele. Tra questo c'è quello guidato da Shabab, tribù di Rabin, che parlando al quotidiano Inet ha detto: il mio clan è in un'area che si estende dal Negev al Sinai, siamo una grande famiglia e tutti sostengono me e le mie azioni. Insomma, beh, poi qua si parla appunto di queste presunte milizie contro Hamas e di come combatterebbero tra il Negev e i confini, appunto, di Gaza. Si continua a dire, insomma, che Hamas abbia perso il controllo della striscia. Verrebbe comunque da chiedersi come sia possibile allora che ci siano ancora, innanzitutto che Hamas non sia stata debellata, e poi che ci siano ancora ostaggi in mano a, appunto, al governo di Gaza, e che comunque esiste ancora un governo a Gaza a guida di Hamas. Quindi, insomma, questa è la narrazione che va avanti da tempo, che lascia un po' il tempo che trova. Si parla di Gaza anche a pagina 8 del Sole 24 Ore, in particolare 105 morti in un giorno, tra cui 24 in fila per gli aiuti. C'è un'intervista dalle pagine del Sole 24 Ore a Mohamed Mustafa, primo ministro palestinese, ex economista della World Bank, che ritorna sulla proposta di cessate il fuoco e sui possibili compromessi. Mustafa, intervistato da Valentina Furlanetto, parla ancora di soluzione dei due stati, che è ancora valida. Esorta l'Italia a riconoscere la Palestina. Per chi volesse, c'è appunto un'intervista molto lunga in cui si parla un po' di tutto, di Gaza, della Cisgiordania, di come il Mohamed Mustafa, primo ministro dello Stato di Palestina, o meglio dell'autorità nazionale palestinese, intenderebbe in qualche modo risolvere, sempre con la soluzione a due stati, che è cara, diciamo, all'autorità, ma che, ripetiamo, insomma, continua a essere veramente, veramente fuori dalla storia. Rispetto a questo, vi citiamo anche un paio di contributi che varrebbe la pena leggere. Uno è quello di pagina 11 della Repubblica, che parla di una roulette degli ostaggi. Israele deve decidere chi salvare tra i 20 in vita, sono tutti uomini tra i 40 anni, con l'accordo ne uscirebbero solo 10. E c'è anche un'intervista da pagina 7 della Stampa al presidente del Middle East Forum, a Daniel Pipes: distruggere Hamas oppure negoziare? Bibi adesso è costretto a scegliere, si trova fra due istanze, o la liberazione degli ostaggi o la distruzione di Hamas. Si continua, insomma, a fare commenti di questo genere, non considerando in qualche modo anche la complessità dello scenario, e soprattutto che effettivamente a quasi due anni dal 7 ottobre che si continui a parlare di distruzione di Hamas è veramente utopico, e che soprattutto si continui a parlare di soluzioni non politiche e diplomatiche, ma di soluzioni militari, veramente, veramente particolare. Passiamo quindi al manifesto, per parlare della famosa piano degli sceicchi. A pagina 11 del manifesto si parla innanzitutto del progetto della fondazione israelo-americana Gaza Humanitarian Foundation, dei piani per la riviera di Gaza, pure piani per la fase successiva al progetto di militarizzazione degli aiuti umanitari. D'altronde la cooperazione internazionale in qualche modo è sempre stata purtroppo un vettore di colonialismo e di segregazione, sia in Cisgiordania che a Gaza. La Gaza Humanitarian Foundation avrebbe mostrato le sue diapositive sul futuro di Gaza durante una presentazione ufficiale all'ambasciata USA a Gerusalemme. Si parlerebbe appunto di questa riviera su cui investire milioni di dollari, con porti, grandi opere, isole galleggianti e costruzioni di vario genere, a cui appunto farebbe il paio la deportazione di 600.000 palestinesi che sono residenti sulla costa di Gaza, trasferiti in una cosiddetta città umanitaria a Rafah, vera e propria deportazione. A specchio di questo piano ci sarebbe il famoso piano degli sceicchi, su cui Tel Aviv farebbe molto affidamento, scrive Michele Giorgio, sempre a pagina 11 del manifesto. Lo sceicco di Ebro nella strategia israeliana della frammentazione per il futuro immediato di Gaza, la fondazione GHF propone aree di transito umanitario, mentre per la Cisgiordania si parla di altri tipi di piani. Ieri la TV della destra israeliana ha organizzato la conferenza della sovranità. In questo contesto è stata descritta la Cisgiordania come frammentata, l'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen delegittimata e in declino, e il governo Netanyahu che rifiuta categoricamente uno stato palestinese. a questo punto sorge questa proposta di Wadi al-Jabari e di altri presunti sceicchi di Hebron nel sud della Cisgiordania. Questi sceicchi sarebbero pronti a dichiararsi autonomi dall'autorità nazionale palestinese, aprire un canale di dialogo diretto con Israele, proponendosi come rappresentanti locali in alternativa all'ANP e ad Hamas, offrendo la loro disponibilità a governare la città e il suo distretto in collaborazione con Israele. Al-Jabari ha curiosamente annunciato di voler firmare addirittura gli accordi di Abramo, non si sa bene in qualità di cosa, ossia la normalizzazione dei rapporti fra paesi arabi e lo Stato ebraico. Dello sceicco si sa tutto e niente, anche dopo le interviste rilasciate gli ultimi due giorni in prevalenza a giornalisti israeliani. La confusione regna sovrana intorno alla sua persona, tirando le somme non rappresenta nessuno. La famiglia lo ha sconfessato, la popolazione di Hebron lo conosce come un collaborazionista occupante dell'occupante che per anni ha venduto permessi di lavoro a Israele in cambio di denaro. Al-Jabari è stato affidato il compito di lanciare un ballon d'essai, una notizia diffusa d'arte per assaggiare la reazione dell'opinione pubblica palestinese e far conoscere le intenzioni di Israele, un po' un sondare il terreno rispetto a opzioni di questo genere. La promozione o l'accettazione di interlocutori docili è coerente con la sostituzione dei leader e dei partiti nazionali palestinesi con intermediari locali disposti alla collaborazione, dice al manifesto l'analista Ghassan Al-Khatib, docente di scienze politiche all'università di Bir Zeit. Israele cerca personaggi di questo genere che non mettono in discussione il controllo dell'occupante, ma che, e che non rivendichino la sovranità palestinese. La retorica è quella della sicurezza e della stabilità economica. Insomma, fanno un po', diciamo, il ruolo che avevano gli attori economici notabili anche durante il colonialismo più antico, diciamo colonialismo anche di matrice europea, ad esempio in territorio africano e in territorio asiatico, quello di creare dei quadri appartenenti alla popolazione locale, ma che siano sostanzialmente, diciamo, collaborazionisti e che in qualche modo possano fare da ponte per operazioni di occupazione e in qualche modo di segregazione, di apartheid sempre più particolareggiate, sempre più specifiche, in questo caso sulla Cisgiordania. Dopo questa carrellata, diciamo ormai tragica, che quotidianamente ci accompagna le notizie da Gaza e dalla Cisgiordania, dalla Palestina occupata, quando sono le 9:10 noi andiamo a sentirci un altro stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9.
Io con i miei amici tipo Spike Kids. La cosa giusta è tipo Spike Lee. Vuoi fare il grosso tipo Fight Club, uomo fly down. Siamo cani sciolti verso sluppi di Wall Street. Torpigna sembra Memphis, campione come Elvis. Se sai la musica ma non hai sentimenti, come avere il pane però in bocca non c'hai i denti. Siamo tutti impicciati però tutti sorridenti. Blink. Yes, I got money on my mind, but in a bad way. Zoom per sempre come il Wu-Tang Clan. Io non ne voglio per distinguermi. Tu credi che 2000 dentro il conto ti fanno meglio di me? Il valore di un uomo non conta niente col cash. Pensi solo a fatturare, io a fare meglio di te. Zio, fatto naturale, il vincitore non è interessante. Sto nel back di uno squat e giro in solo canne. From the bottom al top ma con le stesse scarpe. Back up the Monday, might be running on a Monday. Do they catch me in balance, boy? Vanno via te, sei con me. I ricordi fanno male, fra vigneto e tangenziale. Sai perché? Le strade portano a te.
nella mia testa suona King Cruel e Slow Tie, Chet Baker, Baby Gang. Lei nel Daily mixa solo Fulcro e Bull Brigade. Volevamo essere Banksy, fare sensi nella West Bank. Mo suono con la band e nella Creek ho solo cats. Ci abbiamo gli amici al gabbio ma non per la droga. Nessuno che li tocca, nessuno che ci gioca. Ogni compagno è mamma, or siamo alla Pigne giù in palestra. Popolare a un altro senso, a Quarticciolo e San Lorenzo. E che racconti, boy? Sempre lo stesso, boy. I got my speakers on fire, la madama non minaccia. Mama, don't you worry about me, I'm alright. I got mates, I'm a lucky guy. Anzi che ha, vanno via se sei con me. I ricordi fanno male, fra Pigneto e tangenziale. Sai perché le strade portano a te. Anzi che ha, vanno via se me. I ricordi fanno male, fra Pigneto e tangenziale. Sai perché le strade portano a te.
'87.9 in FM di Radio Onda Rossa, 9:13 minuti primi. Abbiamo fatto una prima parte di lettura delle pagine interne incentrata sulla Palestina e su quanto sta avvenendo sia a Gaza che in Cisgiordania, l'incontro di ieri tra Trump e Netanyahu, ma anche i piani per l'eventuale ricostruzione. Vi segnaliamo a proposito di genocidi che la pagina 10 della Stampa c'è tutto un lungo pezzo sul massacro di Srebrenica, l'11 luglio di 30 anni fa, il genocidio d'Europa, che secondo la Stampa ha mostrato come nascono i regimi d'odio. Oggi la sfida è un futuro costruito sulla memoria. Tatiana Dordevic parla della lezione di Srebrenica. Ora noi diciamo insomma chiaramente ricordiamo questo episodio come una delle pagine buie sicuramente della storia di questo continente. Quello che ci sembra sempre difficile però in qualche modo l'attualizzazione di questi titoli roboanti. Si parla di reazione di Srebrenica, il genocidio d'Europa, di mostrare come nascono i regimi d'odio. Di fatto c'è una pulizia etnica in piena regola, un genocidio in piena regola a due passi da qui, alla luce del sole, in pieno diciamo in piena, con la piena complicità della comunità internazionale. Insomma, troviamo difficile fare un pezzo di questo genere su Srebrenica e non parlare mai di quanto sta avvenendo in Palestina, perché effettivamente insomma non c'è nessuna lezione se si parla del massacro di appunto degli 8.000 bosniaci musulmani, e in qualche modo non si fa un parallelo con quanto sta avvenendo oggi. Diventa veramente memoria fine a se stessa, non ha alcun senso. Insomma, però ve lo segnaliamo per chi volesse approfondire a pagina 10 della Stampa. Noi proseguiamo la lettura delle pagine interne, andiamo sull'altro tema caldo di giornata. Non ci staremo troppo perché quella questione dei dazi, insomma, sono mesi che se ne parla e insomma è anche sono tutti discorsi che sono un po' fini a se stessi. Ci sono grandi articoli un po' da tutti i quotidiani. Vi segnaliamo quello a pagina 3 della Stampa, e parla di un fattore M. Per cui più che altro diciamo su come l'Europa si sta posizionando rispetto a questa mancata intesa. Trump ha rinviato di 3 settimane l'accordo dell'Unione Europea, la Casa Bianca sposta la scadenza, Bruxelles è pronta a chiudere domani, ci sono tasse maggiorate per il Giappone, la Corea, il Sudafrica e altri paesi. Come dicevamo in sede di lettura delle prime pagine, in realtà almeno a Bruxelles su questa questione si giocano partite anche di altro tipo, anche politiche. Dicevamo della mozione di sfiducia a von der Leyen, dove si sta consumando la resa dei conti tra socialisti e popolari. In mezzo ci sono finiti i dazi, i vaccini, le politiche migratorie, le politiche sul riarmo. Insomma, le acque a Bruxelles sono molto agitate e dentro a questa agitazione c'è anche la questione dei dazi. Forse anche per questo Trump ha detto magari risolvetevi prima un po' i casini di casa vostra e ci risentiamo tra qualche settimana per trovare una soluzione che diciamo viene data per certa dall'economista Carlo Cottarelli, intervistato a Pagina 4 della Stampa, che dice alla fine l'accordo con gli USA ci sarà e denuncia come una follia i ristori con i fondi del PNRR, boccia lo scudo del governo, assurdo far pagare ai contribuenti italiani i consumi degli americani. Quello che dice Cottarelli appunto che sarebbe una follia in qualche modo finanziare lo scudo, uno scudo nazionale pagato dalle tasse italiane per in qualche modo appianare i dazi che dovrebbero venire dagli Stati Uniti. È quello che dice Cottarelli, appunto, che quella strada dello scudo per finire con i fondi del PNRR non sarebbe una strada percorribile perché i dazi sono imposti dagli altri paesi e fanno parte dei normali rischi d'impresa. D'altro canto noi esportiamo anche in altri stati, i costi saranno riassorbiti, altrimenti vorrebbe dire far pagare ai contribuenti italiani i consumi degli americani. È una follia. L'intervista è molto lunga, in cui Cottarelli fa in qualche modo pelo e contropelo al governo Meloni, ma non potrebbe essere altrimenti vista la sua, diciamo, appartenenza politica un po' all'altro schieramento. Intervista insomma che potete leggere se volete a Pagina 4 della Stampa. Sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti c'è la questione Musk che tiene un po' banco nell'opinione pubblica statunitense. A Pagina 17 di Repubblica c'è un approfondimento sul tema: colpire Donald nei seggi in bilico, il piano Musk punta al Congresso, con l'America Party può togliere la maggioranza ai repubblicani bloccando le leggi, e il tycoon attacca Elon, tentativo ridicolo. Queste un po' le schermaglie che ci sono state negli ultimi giorni. Musk è uscito dal governo Trump, non appunto ha fondato questo nuovo partito che vorrebbe conquistare dei seggi al Senato. Insomma, anche qui operazione tutta da capire, perché poi, come leggiamo prima appunto, per esempio sui piani di ricostruzione di Gaza invece c'è grande accordo rispetto tra Trump e Musk rispetto a ciò che andrebbe fatto ai fondi di finanziamento. Al momento diciamo sembra che almeno sulla carta questi due personaggi siano in rotta di collisione. In qualche modo Musk si pone l'obiettivo di pungolare da destra Donald, diciamo, in qualche modo puntando su di alcuni provvedimenti specifici, in particolare la legge di bilancio, ma anche le politiche migratorie. Insomma, si pone l'obiettivo di dare fastidio comunque al presidente. Quale sarà questo tipo di fastidio è tutto da capire, anche quali saranno i contorni di questo partito. Sui giornali ovviamente già si scrivono fiumi d'inchiostro, ma d'altronde ormai siamo abituati e abituate a questo tipo di atteggiamento. Si dice tutto il contrario di tutto, manca un qualche modo uno spirito critico e anche un po' di equilibrio nel trattare le cose. Ma addirittura si parla di ipotetiche alleanze tra Musk e i democratici per prendere il controllo del Senato. Insomma, veramente voli pindarici di livello superiore. Per chi fosse appassionato o appassionata del genere, trovate tanti articoli in merito. Quello che vi leggevamo a Pagina 17 di Repubblica, che ci pare anche uno dei più fantasiosi. Non c'è molto altro sulla questione dazi eccetera, per cui noi a questo punto serenamente ci andiamo a prendere un altro stacco musicale prima di tornare in voce invece dalla cronaca interna.
Hey, yo. Dov'è? Non lo vedo, ehi, Vedo il paradiso ma non ho la password. Non posso ora ma dopo ripasso. Bestie di scena, rinchiuse in zona. Aspetto posta ma non chiamo Hogwarts.
No, no, mamma, mai più come Coco, bro, con mai copro poco. Ma faccio assacco, copro, copro, non gli spari. No, no, mamma, mai più come Coco, bro, con mai copro poco. Ma faccio assacco, copro, copro, non gli spari. Fuori c'è la guerra, bro, chiuditi in casa. 50 giornata. Poi se arrivi a sera magari richiama. Che famo serata, rincara la dose, rincara la notte. Ricca la gente ma ricorda poco. I miei raga elefanti, fra. No a proboscide ma urla da ultra. Con i buchi nelle mani, spendo tutto prima di domani, fra. Te la butta, non la trovi, non la compri. Non da noi, non la voglio, non è tuoi, na na na. Un giorno ritorno, San Pietro sei buono. Apro il cancello, c'ho il piede di porco. Nuvole non vi vogliono da noi. Non mangiamo carruba, non parlo coi porci. Non copri coi corpi, non cortisone in gola. Coca-Cola nella vasca, Breaking Bad. Con l'iPhone non ci faccio la storia. Questo è testamento, capo premi, rec. Quella roba qua va ruba ma non prende me. Dalle mura della lupa vedo più di te. Dalla cruna di quel lago non ci passi me. Quella luna sembra bella solo senza flash. No. Guerra, no, il paradiso è loro. No, il paradiso è nostro. Ma ho scordato la password, non posso. No, guerra, no, il paradiso è loro. No, il paradiso è nostro. Ma ho scordato la password, non posso. Sera guerra, no il paradiso è loro, no il paradiso è nostro. Ma scordando la password non posso. Sera guerra, no il paradiso è loro, no il paradiso è nostro. Ma scordando la password non posso. No, no, mamma, mai più come Coco, bro, con mai copro poco. Ma faccio assacco, copro, copro, non gli spari. No, no, mamma, mai più come Coco, bro, con mai copro poco. Ma faccio assacco, copro, copro, non gli spari.
87.9 in FM, torniamo in voce per parlare di interni, in particolare andiamo sul manifesto, iniziamo dal manifesto, pagina 5, e andiamo a parlare delle deroghe in nome del riarmo, DL infrastrutture, rischio spese militari senza controlli, dal ponte di Messina alla diga di Genova, tutte le deroghe in nome del riarmo, dai pedaggi autostradali alle deroghe al ponte di Messina, fino ai controlli sulla spesa delle armi, tutto in un decreto che tratta di infrastrutture. Non è la prima volta, accade da quando i decreti assomigliano a cozzaglie che contengono le norme più eterogenee, può capitare che le commissioni parlamentari discutano di emendamenti che appaiono all'improvviso. È il caso del DL infrastrutture in discussione alle commissioni riunite ambiente e trasporti della Camera. È assurda le cronache da quando la Lega ha cercato di aumentare i pedaggi autostradali in piena estate, proposta ritirata. Ieri è stato presentato un nuovo testo ma senza aumenti. Un altro caso ha riguardato il decreto che dovrebbe essere approvato in settimana. In particolare la CGIL ha puntato il faro su due emendamenti che riguardano aspetti diversi. Diversi aspetti del ponte di Messina, caro a Salvini, e su un altro sul quale si vocifera da giorni una possibile norme per l'acquisto di armamenti senza controlli della Corte dei Conti e da parte della Ragioneria di Stato. Per la segreteria della CGIL, l'emendamento 1.46 prevederebbe l'inserimento di diritto della società Stretto di Messina SPA tra le stazioni appaltanti qualificate. Ciò permette a una società senza esperienza operativa recente nella gestione di appalti mandatari di eludere il sistema dei codici e dei contratti, aprendo così la strada a procedure opache, fuori da ogni controllo e garanzia di trasparenza. E aggiungiamo noi anche da magari appalti, subappalti, sicurezza sul lavoro, insomma affidamenti diretti senza con controlli molto blandi. L'emendamento invece 3038 apre la possibilità dell'approvazione in sede NATO dell'aumento della spesa militare al 5% e di contabilizzare all'interno di questa spesa militare opere come il ponte di Messina o la diga foranea di Genova, colpiti dalla febbre da riarmo, hanno detto ieri dall'opposizione. L'emendamento parla di una deroga accelerata alla valutazione di impatto ambientale per i progetti definiti di difesa nazionale. A parere della CGIL si tratta di una definizione ambigua e arbitraria che potrebbe essere estesa a opere civili e infrastrutturali che servirebbero al governo per gonfiare i conti e dimostrare di contribuire così alla quota dell'1,5% del PIL con opere di supporto all'economia di guerra. le tesi della CGIL sono del tutto prive di fondamento, ha risposto l'amministratore delegato della Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci. Per quest'ultimo il progetto del ponte ha rispettato tutte le norme previste e in nessun caso elude le responsabilità ambientali. L'attacco dalla CGIL è stato immediato: se la CGIL si occupi di riorganizzare il referendum, visto che il grande risultato delle consultazioni celebrate poche settimane fa, insomma, per questa... E poi ci sono diverse dichiarazioni di vari esponenti politici di entrambi i lati, ognuno che difende la propria, diciamo, il proprio orticello. Quello che è vero è che comunque, diciamo, dentro a questo 5% per il riarmo si stanno inserendo anche grandi opere inutili come il ponte di Messina, che sono care alla maggioranza. Viene da dire, insomma, che tutto quello che si muoverà in spese di per le spese nel prossimo futuro dovrà essere reinserito in qualche modo all'interno di questo 5% impressionante del PIL per il riarmo. A proposito di grandi opere inutili e di governo, a pagina 2 del Mattino c'è un'intervista a Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio neo sottosegretario alle politiche per il Mezzogiorno. Parla di Bagnoli e ZES unica, una sola cabina di regia per rafforzare il Sud, coordineremo in maniera unitaria con una visione strategica degli interventi. Ha parlato anche della Coppa America, il Waterfront, 2 miliardi per la rinascita. Si parla di risorse appunto per il Mezzogiorno che in qualche modo non viene difficile pensare debbano venire anche qui dal 5% per la difesa e il riarmo. Si parla di un Sud come tema che vale diversi punti di PIL, ma soprattutto vale la possibilità per l'Italia di svolgere pienamente il ruolo di piattaforma del Mediterraneo. Tra le novità della delega c'è sicuramente la cabina di regia finalizzata alla promozione e al coordinamento di diverse iniziative e una novità assoluta che permetterà di coordinare in maniera unitaria gli interventi per il Mezzogiorno. Questo è l'intervista a Luigi Sbarra. C'è poi l'approfondimento su Bagnoli e sugli interventi che il governo vorrebbe fare a Bagnoli, tema ormai vecchio, con il famoso master plan del progetto per Bagnoli, che incide per 250 ettari di territorio e 14 metri e chilometri quadrati di area marina successivi alla deindustrializzazione di Bagnoli, e con cui il governo vorrebbe in qualche modo calare dall'alto l'ennesimo intervento su un quartiere o su una zona, in questo caso, che ha bisogno di ben altro. Il modello sarebbe un po' quello Caivano, anche se forse il modello è più Bagnoli che Caivano, visto che di master plan per Bagnoli si parla già da diversi anni, e l'area è quella appunto dell'ex Ital Sider. Per chi volesse, insomma, c'è un approfondimento fatto molto bene, pagina 2 del Mattino: la proiezione di una rigenerazione resa possibile attraverso un master plan e un investimento di oltre 2 miliardi nei prossimi 10 anni, che vedrebbe joint venture tra pubblici e privati, la realizzazione di una nuova parte di città basata su innovativi principi progettuali, sostenibilità, transizione energetica, green e blue economy. Che si affaccerebbe appunto sul Golfo di Pozzuoli, offrendo un waterfront di circa 2 chilometri attrezzato per godere del mare, che andrebbe inserito anche nel scenario della Coppa America che Napoli si vuole candidare per ospitare nei prossimi anni. Insomma, un pacchetto che abbiamo già visto anche per Caivano, ne abbiamo parlato diffusamente rispetto a Quarticciolo e alle altre aree d'Italia. In questo caso si parla di Bagnoli, dove anche le realtà sociali come Villa Medusa hanno già denunciato più volte, insomma, essere dei piani calati appunto dall'alto, che non tengono conto delle specificità del territorio e delle esigenze che il territorio esprime. Ma d'altronde Luigi Sbarra ha detto, insomma, che il governo procederà dritto. Staremo a vedere, insomma, in quale modo poi anche gli abitanti e le abitanti reagiranno e se effettivamente riusciranno a fare questo master plan senza colpo ferire, oppure, come è stato negli scorsi anni, ci sarà una presa di parola forte da parte di chi vive quel territorio. No, non c'è più niente da leggere, insomma, per chi volesse approfondire ancora, pagina 2 e 3 del Mattino trovate tutto l'approfondimento. Sempre per quanto riguarda governo Meloni, passiamo però alla parte relativa alle migrazioni. In particolare andiamo a leggere pagina 2 della Verità, dove si parla di lotta all'invasione. CPR, il governo rimedia con una nuova legge. La maggioranza corre ai ripari dopo la sentenza della Consulta che identifica un vuoto normativo sui centri per i rimpatri. Le strade possibili sono un decreto, un DDL, un emendamento. Fratelli d'Italia, la sinistra esulta, ma quei luoghi li ha creati lei e sono legittimi. La dominazione CPR, è bene ricordarlo, lo fa anche la Verità, viene firmata dall'allora ministro dell'interno Minniti e della giustizia Andrea Orlando, ministri dei governi governo PD, ancora un governo di sinistra. Nessuno in questi quasi 30 anni dalla prima istituzione ha detto mai niente. Anche memorandum Italia-Libia, sempre farina del sacco di Minniti. Oggi che al governo c'è il centrodestra ci si strappa le vesti e si strumentalizza la Consulta. Ben 30 anni dopo la loro istituzione, i CPR avranno finalmente una normativa primaria che ne stabilisce le modalità di funzionamento, così come stabilito dalla Corte Costituzionale. Ci sono poi diverse dichiarazioni di esponenti della destra che in qualche modo attaccano appunto il centrosinistra, accusandolo di essere l'origine di questi CPR, e appunto non ci sentiamo di dargli torto. Questa legge verrebbe a valle appunto di una sentenza della scorsa settimana della Corte Costituzionale che, pur riconoscendo la legittimità dei centri per i rimpatri, ha segnalato che le modalità di trattenimento devono essere definite in una norma di rango primario, mentre attualmente sono regolamentate da un decreto del Presidente della Repubblica. Il caso è esploso quando giudici della sezione distaccata di Sassari hanno respinto la richiesta di proroga del trattenimento di un immigrato clandestino di nazionalità algerina nel CPR di Macomer, proprio in terra sarda. In assenza di una determinazione dei modi di detenzione non ancora disciplinati dal legislatore con fonte primaria, non può che riespandersi il diritto della libertà personale, il cui vulnus è chiaramente espresso dalla Consulta, perché qualunque modo non disciplinato dalla norma primaria non riveste il crisma della legalità costituzionale ed è legalmente inidoneo a comprimerla. Da qui l'idea della maggioranza di intervenire sul CPR, dalla padella nella brace verrebbe da dire, la questione legata, diciamo, sollevata dai giudici riguarda l'articolo 14 della legge turco-napolitana del 98, ancora una volta elaborata e partorita da governo di centrosinistra, che ha istituito i centri e non contiene indicazioni precise sulle modalità di trattenimento amministrativo. Quindi sostanzialmente il centrodestra che dice che tutti i guai relativi alla politica di gestione dei centri di detenzione e rimpatrio e in generale dell'immigrazione derivano da governi di centrosinistra, dalla legge turco-napolitana prima del 98 e dalla legge 2 del 2017 firmata dai ministri dell'interno Minniti e dal ministro della giustizia Andrea Orlando nel 2017. Adesso il centrodestra si fa carico di quest'onere di mettere ordine in questa normativa facendo una nuova legge. Rabbrividiamo solo al pensiero di che legge possa partorire la maggioranza del centrodestra, ma d'altronde, insomma, in questo paese le leggi peggiori in materia di lavoro, in materia di immigrazione, in materia di diritti l'hanno sempre fatte, purtroppo, purtroppo, è un dato di fatto, l'abbiano fatto i governi di centrosinistra. Non fanno eccezione appunto i CPR, le normative sul rimpatrio. Vi segnaliamo, non lo leggiamo perché è molto lungo, due articoli interessanti dalle colonne della Stampa. A pagina 14 c'è il Cinecittà Gate e più in generale i casi che si stanno creando all'interno del Ministero della Cultura legati alle nomine. C'è un vero e proprio terremoto in un po' tutte le commissioni, teatro, cinema, spettacoli dal vivo. Il ministro Giuli, come il suo predecessore, sta facendo parlare tanto di sé per la mala gestione delle nomine in generale del suo ministero. Michela Tamburrino va specificamente ad indagare sulla questione che riguarda Cinecittà. Alla pagina seguente c'è invece un articolo su Casa Pound a Torino, rituali di iniziazione e raid antimigranti dai neonazisti, c'è il figlio dell'assessore, indagati 17 militanti del movimento Avanguardia, coinvolto il familiare di Vignale che è un big della giunta regionale di Cirio, scrive Elisa Sola da Torino, che scopre che i fascisti sono fascisti, ovviamente. In qualche modo facciamo gli auguri alla Stampa per questa importante scoperta. Ad ogni modo ci sono diversi spunti interessanti, in particolare, sempre come diciamo prima, anche la questione della remigrazione di questo paradigma tanto caro ad AfD, che si sta sviluppando un po' in tutta Europa, e di questi loro che si, in qualche modo si definiscono legionari di Mussolini, Europa cristiana mai musulmana, a petto nudo si nega all'olocausto. Questo insomma anche magari la sinistra meno la destra meno presentabile, in qualche modo i fascisti meno presentabili rispetto a formazioni di più istituzionali, più di governo, come Fratelli d'Italia, come AfD, ma anche diciamo Le Pen in Francia, Zemmour, e diciamo una costellazione di formazioni di estrema destra più o meno presentabili, più o meno istituzionali, ma che hanno in comune questa retorica, quella dell'Europa cristiana, dell'Europa antimusulmana, dello scontro di civiltà, della remigrazione, della politica rigide, delle politiche rigide sui migranti, insomma diverse connotazioni che sono molto similari tra queste formazioni, e l'articolo a pagina 16, a pagina 15 della Stampa ricostruisce un po' da partire da questo processo nei confronti del movimento Avanguardia torinese, anche i legami con la giunta regionale del Piemonte, e noi invece facciamo appunto anche un paragone con formazioni di questo tipo, ripeto, di diverse estrazioni, anche con diversi ruoli anche di governo, che stanno portando avanti queste retoriche in giro per l'Europa. 9:38, chiudiamo qui la pagina relativa agli interni, un altro stacco musicale e poi diamo uno sguardo alle cronache locali.
Occhi di co, mi sveglio fuori di me. Ieri ho bevuto di tu, ma ora parliamo di te. Dice che studia a Mila, io che non studio da un po'. Dico che giù è più caldo, hai visto il Colosseo. Io ci sto fuori con i miei amici, meglio che in casa guardare Amici. Scrivo una strofa e poi la canto in strada. Baby, balliamo sopra il marciapiede. Rappo da quando stare online era un insulto. Non siamo sulla wave, ma quel breakian è che è culto. Mio fra segue l'impulso, ho già provato di tutto. Siamo qua per quel momento che possa cambiare tutto. Io non credo al futuro, ma oggi già mi sento meglio. Però sveglio a mezzogiorno e poi sono uscito dal letto. Quest'anno muovo un pacco, io ancora cerco un senso. Vorrei solo andare fuori, che qua non ci sto più dentro. E che mi dici? Tutto bene, oggi va tutto bene, tutto bene. È andato tutto bene, tutto bene. Oggi va tutto bene, tutto bene. È andato tutto bene, tutto bene. Oggi va tutto bene, tutto bene. È andato tutto bene, tutto bene. Oggi va tutto bene, tutto bene. È andato tutto bene. E tutto bene finché compri i campi. Tutti ti dicono va bene giù dalle mie parti. Finché non senti le sirene di che ti lamenti. Ho un mondo che cade, esplode e poi si spacca in mille pezzi. Tutto bene, oggi va tutto bene, tutto bene. È andato tutto bene, tutto bene. Oggi va tutto bene, tutto bene. Sì, sì, è andato tutto bene.
Allora praticamente l'altro giorno mi sveglio, no? Vado in cucina sperando che ci sia già del caffè nella moca. Magari qualche mio coinquilino l'ha fatto prima di me, ma non c'è. Torno a letto, mi sveglio a luna, fuori non c'è il sole. Accendo il telefono, c'è Conte che parla e io mi chiedo ma che cosa ci sto a fare qui, no? Ma speriamo che su Repubblica oggi mi dicano che cosa posso fare. Intanto nel dubbio io non faccio niente. Non sia mai che t'arrabbia qualcuno. Mi fanno la multa, l'avvocato, le denunce. E mi gioco la vita così.
Cambiare tutto. Io non credo al futuro, ma oggi già mi sento meglio.
Oggi già mi sento meglio.
Vorrei solo andare fuori, non ci sto più dentro. Che mi dici?
Tutto bene, oggi va tutto bene, tutto bene. È andato tutto bene, tutto bene. Oggi va tutto bene, tutto bene.
Thank you.
87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo in voce per l'ultima parte della rassegna stampa di oggi, martedì 8 luglio del 2025. Vi ricordiamo che subito dopo la rassegna stampa troverete la rassegna stessa in podcast sul nostro sito web www.ondarossa.info e la troverete anche sul nostro canale Telegram Radio Onda Rossa, a cui vi invitiamo ad iscrivervi per rimanere aggiornati e aggiornate su tutte le novità che riguardano questa radio. Noi a questo punto passiamo alle cronache locali, che parlano sostanzialmente tutte di tre cose: gli incendi e l'esplosione che c'è stata qualche giorno fa a Villa Gordiani, la vela di Calatrava e la questione della Roma Lido. Partiamo dalla vela di Calatrava, che è stata rinaugurata ieri dal sindaco Gualtieri e dalla direttrice del Demanio, Alessandra Dal Verme. Un'opera che era incompiuta ed era stata messa ferma per 15 anni, ora potrà ospitare 8.000 persone. Primo evento che ospiterà sarà per l'appunto la famosa conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina nei prossimi giorni. Ci sono diversi articoli di approfondimento anche tecnici su come è stata recuperata la vela di Calatrava. Per chi fosse architettonicamente interessato o interessata, trovate a pagina 2 sia della Repubblica che del Corriere della Sera, cronaca di Roma. Per quanto riguarda gli incendi, la desolante tragedia che tutti gli anni si ripete nella nostra città. Ieri c'è stato un enorme rogo a Fiumicino attorno all'aeroporto, poi brucia la Magliana, si parla addirittura di 50 piccoli roghi iniziati tutti insieme. Scarsa sempre insomma il dibattito sulla prevenzione, che poi è un po' il fulcro di tutta la faccenda. A proposito di prevenzione, si parla diffusamente un po' su tutte le cronache locali dell'incendio, dell'esplosione che c'è stata a Villa Gordiani qualche giorno fa. Si parla di errore umano, le immagini delle camere mostrano lo strappo della valvola durante il rifornimento di GPL da parte dell'autocisterna. Per ora però non c'è nessun indagato. Oggi pomeriggio peraltro ci sarà anche un'assemblea di fronte alla scuola che è nei pressi del distributore che in qualche modo dovrebbe fare chiarezza rispetto al fatto che un impianto di quel genere non può stare vicino a una scuola, a un centro sportivo, vicino al centro abitato. Oggi ci sarà appunto un sit-in dei genitori degli alunni in via Balzani. Questo ci sembra sicuramente un tema invece più consono, oltre diciamo al di là delle responsabilità singole, collettive, di errori umani eccetera. Il problema lì è che quel tipo di impianto non ci deve proprio stare in quella posizione, cosa che peraltro sia i genitori che le realtà sociali e non anche civiche della zona avevano già più volte segnalato. Roma Est ciclicamente è teatro di questo tipo di tragedie e non c'è mai un vero piano poi di prevenzione né degli incendi né di questo tipo di accadimenti. Ora è veramente sarebbe il momento almeno di dire basta. Oggi pomeriggio ci sarà questa riunione fuori dalla scuola Balzani, appunto per cercare intanto di mettere un po' in ordine i punti e rivendicare appunto un diritto alla una vita sicura e alla prevenzione di questo tipo di disastri. Sempre sulla cronaca di Roma, in questo caso siamo sul Messaggero. Si parla dei ritardi nei consegni dei treni della Roma Lido, situazione molto critica, sforata di un anno e mezzo il tempo per l'arrivo dei primi due convogli. L'appalto era stato vinto da Firema, la regione, ora l'obiettivo è riuscire a tenere in vita la linea. Oltre ai ritardi già insomma arcinoti sulla Roma Lido, c'è qui un appalto che era stato assegnato già diversi anni fa, ma questi treni non vengono consegnati. L'ultimatum era arrivato a febbraio, il governatore Rocca aveva dato un mese di tempo a Firema per risolvere la questione delle polizze, questione che però non è mai stata risolta e i treni ancora non si vedono. l'assessore ai trasporti Fabrizio Ghera della regione ha dichiarato che la situazione di disagio a Roma Lido e a Roma Viterbo è purtroppo sotto gli occhi di tutti. Abbiamo ereditato due ferrovie in condizioni critiche. Quello che stiamo facendo è puntare su un piano di manutenzione dei treni. È una manutenzione che in passato nessuno ha mai fatto. Quanto alla commessa in corso, ci auguriamo che si possa trovare presto una soluzione positiva per far ripartire le consegne. Intanto c'è ancora l'odissea dei pendolari di Ostia tra calca e temperature elevate. E quando sono le 9:47 minuti primi e voi siete sempre collegati e collegate con gli 87.9 di Radio Onda Rossa, finisce qui la rassegna stampa di oggi. Vi ricordiamo che la troverete tra pochissimo in podcast sul nostro sito www.ondarossa.info, dove trovate anche tutti i podcast, le news e le informazioni su questa radio. Non da ultimo trovate anche le modalità per sottoscrivere e per contribuire anche voi alla vita dei microfoni di Radio Onda Rossa. Potete farlo attraverso il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56, 00185 Roma. Noi vi lasciamo con un po' di musica e poi alcune repliche dei redazionali delle scorsi sei giorni e settimane. Un saluto da questa voce, in particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao!